www.redigio.it e la storia continua.
Che comprende una mostra, ecco, che avete visto, se non l'avete visto poi vi invito a vederla proprio qua dietro, una mostra del Centro Filippo Buonarroti, quindi ringrazio Riccardo Cattania che in qualche modo ha portato la mostra qua a Legnano. Ed è una mostra che racconta qualcosa che io fino a un anno, due anni fa, non sapevo assolutamente, non so voi, sui bombardamenti italiani della Catalogna, sulla Catalogna a Barcellona, 1937-1938, al tempo della guerra civile spagnola, sì, sapevamo dell'intervento dell'Italia di Mussolini, sapevamo dei vari reparti di camicie nere mandati a combattere in Spagna, sapevamo della battaglia di Guadalajara, ecco, dove i fascisti se la danno a gambe di fronte ai reparti di Rosselli, eccetera, ma dei bombardamenti, ecco, dei Savoia-Marchetti, 79-81 su la Barcellona, ma anche sulle migliaia di morti provocati eccetera eccetera, ecco, da aerei italiani, io sinceramente non sapevo nulla, quindi a maggior ragione, ecco, la ringrazio ancora per la biblioteca naturalmente, per l'ospitalità, il centro la Buonarroti, appunto, insomma, perché è sempre importante far fronte alle tante forme di ignoranza che, insomma, almeno nel mio caso, ecco, sono notevoli. Quindi sabato scorso abbiamo presentato la mostra, io avevo parlato così un po' sommariamente, ecco, appunto dei bombardamenti italiani sulla Catalogna, Barcellona, avevo parlato anche di Guernica, anche se Guernica in fondo Paesi Baschi, se vogliamo, ecco, è un'altra area geografica rispetto alla Catalogna, e oggi invece la guerra civile spagnola, dal 36 fino alla 39, ecco, quando si conclude. E cominciando a dire qualcosa, ecco, direi che la lettura tradizionale della guerra civile spagnola, ovvero un grande confronto tra antifascismo e fascismo, è una lettura riduttiva, ecco, è una lettura ancora oggi imperante, è quella più facile, se vogliamo, no? Quindi in Spagna abbiamo da una parte il fascismo, rappresentato dal generale Franco, dietro al quale c'è la Chiesa, ci sono i militari, ecco, ci sono le forze tradizionaliste, ci sono i proprietari terrieri, i latifondisti, eccetera, e poi dall'altra parte con le forze antifasciste. Non si va dai repubblicani spagnoli, si va ai socialisti, si va ai comunisti, poi si va agli anarchici, una componente molto importante, poi le brigate internazionali, l'intervento di Stalin dell'Unione Sovietica da una parte al vantaggio dell'antifascismo, mentre il fascismo, l'intervento di Hitler e di Mussolini, quindi insomma un grande conflitto spagnolo ma anche europeo, ecco, dove alla fine vince appunto il fascismo. Però come vedremo è una lettura oggi riduttiva, cioè basta solamente leggere Orwell, Omaggio alla Catalogna, per vedere, ecco, che è una lettura che è stata diffusa magari ad arte per coprire certe magagne che ci sono state durante la guerra civile spagnola, soprattutto, ecco, l'intervento dello stalinismo che è stato poi determinante, è stato del tutto negativo, cioè l'Unione Sovietica persegue all'interno, ecco, della Spagna una logica che va al di là appunto, ecco, della vittoria delle forze antifasciste. Anzi, anticipando qualcosa che vedremo poi meglio alla fine, in Spagna quindi qual è la lettura corretta? Il confronto è tra capitalismo e socialismo. Capitalismo quindi difeso strenuamente dal fascismo, cioè il fascismo diventa quindi una sorta di braccio armato a difesa del capitalismo spagnolo rappresentato dai proprietari terrieri, dalle banche, ecco, dagli industriali eccetera, e dall'altra parte il socialismo, perché c'è un tentativo di creare una società socialista in Spagna durante la guerra civile. Ecco, a questo punto però possiamo cominciare a vedere subito, non sono immagini introduttive, ecco, è un film che se non la conoscete vi invito a vederlo interamente, oggi non possiamo vederlo interamente, che è Terra e Libertà, ecco, che è un film che va, ecco, nella giusta direzione per interpretare, per capire bene quello che è accaduto, sono qualche minuto iniziale.
Ecco. Il film è di Ken Loach, credo dei primi anni 90.
Mangio
la Catalogna, sì.
CNT, il sindacato degli anarchici. Come potete vedere, hanno il sostegno di tutti. Tutta Barcellona è in strada. Hanno pochissime armi. La maggior parte della gente non ne ha. Ecco, giovani, vecchi, uomini, donne, questi sono i fascisti. Generali, i difensori del privilegio. E questo è quello che ci stanno facendo. Ammazzati e lasciati lì, solo per essere dei sindacalisti. La guerra, i fascisti avranno uno slancio irresistibile e in poco tempo, compagni, trascineranno tutti gli uomini che amano sopra ogni cosa la libertà dentro della barbarie e nella tragedia della guerra. Compagni, spagnoli o inglesi, americani o cinesi, siamo tutti uomini con le stesse idee, con le stesse aspirazioni, con la stessa speranza per una società più equa e più giusta. Per questo unitevi a noi. Fate della nostra lotta la vostra lotta. Uniamo le nostre forze. Uniamo tutte le nostre energie. E gridiamo tutti insieme. Non passerà. Non ce la faranno mai. Non passerà. Non passerà. Non passerà.
Grande film di cui vedremo poi successivamente altre sequenze. Allora, un buon punto di partenza per capire quello che avviene in Spagna nel corso degli anni 30 è partire dalla crisi economica del 29, quindi 1929, la crisi Wall Street, New York, poi diventa una crisi mondiale, arriva in Europa con esiti devastanti in Germania, perché uno dei motivi che permettono a Hitler di arrivare al potere, appunto la crisi del 29 che provoca in Germania da sola 6 milioni di disoccupati. Anche il fascismo deve, insomma, affrontare una situazione del tutto imprevista. Però in Spagna, con la crisi del 29,
è sicuramente molto pesante, anche perché si tratta di un'economia ancora debole. Cioè abbiamo da una parte le campagne, i grandi latifondi, le campagne spagnole, dove i contadini vivono da sempre in una condizione di estrema povertà, a vantaggio dei latifondisti. Cioè praticamente l'1% della popolazione spagnola, siamo nel 29-30, detiene il 46% delle terre, quindi l'1% a grandi linee, la metà delle terre coltivabili. L'altro 50% è nelle mani di una grande quantità di piccoli, piccolissimi coltivatori, quali coltivano spesso un fazzoletto di terra, che non serve neanche per mantenere la famiglia. Quindi insomma siamo a livelli di sussistenza, l'agricoltura spagnola era estremamente carente. Però dall'altra parte, a Barcellona, nei Paesi Baschi, nelle Asturie, ecco, poi là intorno a Madrid, abbiamo un notevole livello di industrializzazione. Infatti il protagonista vero e proprio della guerra civile spagnola è il proletariato, quindi i contadini poveri, miseriti, ma tanti operai, i minatori delle Asturie, il proletariato di Barcellona, eccetera. Quindi una economia molto contraddittoria, quindi abbiamo un certo sviluppo industriale che ha provocato un forte proletariato, soprattutto sta dalla parte degli anarchici. Il Partito Comunista è ancora debole in questo momento, il Partito Socialista orientato verso soluzioni estremistiche, e poi soprattutto gli anarchici. E poi il grande latifondo, il grande mondo contadino, fatto di miseria secolare, no? Perché se andiamo a leggere, non so, il Don Chisciotte della Mancia, tanto per intendere, vediamo che è la stessa miseria dei secoli precedenti. Però nel 1931 avviene un fatto importante, che desta molti entusiasmi, perché nel 1931 ci sono le elezioni, tra parentesi non è la prima volta che gli spagnoli vanno a votare, ci sono state non so quante decine e decine di votazioni nei decenni precedenti, ma una costante della storia spagnola è il fatto che la politica non riesce a trovare un equilibrio. Però nel 1931 vincono le sinistre. Ed è la prima volta, repubblicani e socialisti, con la possibilità che si inseriscano anche gli anarchici. E il risultato di queste elezioni è il fatto che la Spagna diventa una repubblica. Fino a quel momento la Spagna era sempre stata una monarchia. Alfonso XIII è costretto all'esilio. Alfonso XIII è il famoso capro espiatorio, cioè alla fine viene abbandonato da tutti, viene incolpato da tutti, anche da quelli della sua parte, anche dai monarchici, non aveva fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, quindi come spesso avviene, pensiamo al 1917 in Russia, Nicola II anche lui funge da capro espiatorio rispetto a una situazione che, se vogliamo, era stata creata la prima guerra mondiale, i russi nella prima guerra mondiale, dall'intera classe dirigente. Qualcuno insomma doveva pagare. E quindi Alfonso XIII, che forse non vedeva l'ora di andarsene dalla Spagna, troppo pericoloso rimanere a Madrid in questa situazione incandescente, quindi se ne va senza fare storie, e la Spagna diventa quindi una repubblica. E nasce quello che venne chiamato il biennio reformista, dal 31 fino al 33, perché poi le destre ritornano al governo. Ci sono molte attese in questo momento, infatti la Spagna viene chiamata in questo momento la niña bonita, cioè la cara ragazza. Cioè la cara ragazza, essendo la Spagna, era in attesa da decenni insomma di riforme sostanziali. Questo era il momento in cui la cara ragazza avrebbe dovuto scuotersi dalla miseria, dall'oppressione, eccetera. C'era bisogno nel 31 di una grande riforma agraria, capace di spezzare il latifondo, di dare quindi la terra ai contadini. Erano necessarie leggi per modernizzare il paese, perché la Spagna, inutile dire, ma era uno dei paesi più arretrati, in proporzione all'Italia, se vogliamo, era più avanti rispetto alla Spagna. C'era bisogno di leggi anche per diminuire l'oppressivo, il forte potere della Chiesa all'interno della società spagnola, una Chiesa che certamente non era espressione di idee riformiste, e poi anche l'eccessiva presenza dell'esercito all'interno della società spagnola. Le riforme rimangono sulla carta, cioè non vengono introdotte dal nuovo governo, perché il nuovo governo è timoroso delle destre, quindi teme nuovi pronunciamenti militari, teme quindi nuovi golpe, perché un'altra caratteristica della storia spagnola, ho letto che dal 1814 fino al 1936
quindi più o meno in poco più di un secolo, ci sono stati qualche cosa, se ricordo bene, ma 70-80 pronunciamenti militari o tentativi di colpo di Stato. Cioè il colpo di Stato era una costante, o attuato da forze di sinistra, potevano essere gli anarchici, oppure da forze di destra contro altre forze di destra che la governavano. Quindi una situazione di estrema instabilità solamente tra 800 e 900. Quindi insomma il governo repubblicano del 31 è molto timoroso. Sì, qualcosa viene fatto, viene introdotto il suffragio universale, anche femminile, c'è la separazione tra Stato e Chiesa, si dà autonomia alla Catalogna e ai Paesi Baschi, però tutto questo è poco, ecco, per un proletariato in condizioni servili, che voleva la terra, no? E gli operai volevano uscire dalla miseria, perché la condizione dell'operaio spagnolo in questo momento è tra le più misere all'interno, ecco, di tutta l'Europa. Molto ovviamente anche qua il raffronto con l'operaio italiano, che sicuramente non stava bene sotto il fascismo, però vede un livello di vita, se vogliamo, leggermente migliore. Però le tante riforme che vengono annunciate spaventano le destre, melodia delle destre, visto che stiamo parlando quindi di diverse componenti. Quindi i grandi agrari, i monarchici, i settori dell'esercito, la chiesa, la burocrazia di Stato, eccetera. Infatti poi si va ancora a votare, perché il governo non regge, l'ennesima crisi ministeriale, si va di nuovo a votare, gli spagnoli, ecco, spaventati appunto da queste minacciate riforme, danno di nuovo quindi il potere alle destre. E dalla Niña Bonita, ecco, si passa al biennio negro. Ecco, dal 33 al 34, quindi le destre sono di nuovo al governo, quel poco che era stato fatto di legislazione sociale a vantaggio dei contadini viene abolito e si usano in maniera dura. Per esempio in questo periodo, nel 34, abbiamo la ribellione dei minatori della regione delle Asturie. I minatori quindi erano in condizioni di estrema miseria, ecco, si ribellano sia per le loro condizioni di vita, però pensano, ecco, all'unione di tutti i lavoratori della Spagna, e è un cambiamento radicale all'interno del governo, e non avviene questo, anche perché gli anarchici sono abituati, soprattutto in Spagna, quindi a pensare in termini di localismo piuttosto che in termini di centralizzazione. Comunque, insomma, migliaia di morti, tanto per intenderci, i metodi erano questi. Il governo, il biennio negro, nei confronti dei lavoratori dell'Asturie, manda in campo la guardia civile, la quale spara, fucila, quindi abbiamo alcune migliaia di morti. Questi sono un po' i metodi. Il governo delle destre, anch'esso, non riesce a reggere, perché si trattava di governi compositi con diverse componenti. Quindi a un certo momento cade il governo, l'ennesimo governo, si va di nuovo alle elezioni, questa volta nel febbraio del 36, e questo è l'anno che ci interessa, nel 36, l'inizio della guerra civile, e vince, ecco, di nuovo il centro-sinistra, il fronte popolare antifascista. Ed è una vittoria netta, perché poi il nuovo Parlamento di Madrid vede una netta maggioranza da parte delle forze, diciamo, di centro-sinistra rispetto alle destre. È il momento dei fronti popolari, promossi dall'internazionale comunista, guidati in questo momento dall'Unione Sovietica, da Stalin. Quindi abbiamo l'unione, ecco, dei socialisti, dei comunisti, degli anarchici, eccetera, dei repubblicani, diciamo dei repubblicani di sinistra, appunto all'interno di questa grande coalizione che vince di nuovo le elezioni. Inutile dire, quindi, grandi aspettative di nuovo, nonostante le delusioni, ecco, della Niña Bonita, di nuovo grandi aspettative, perché il proletariato è andato a votare, ma non così per un puro esercizio democratico, è andato a votare perché è convinto che è arrivata la volta buona, forse questa volta riusciamo veramente, ecco, a uscire dalla miseria, ma contemporaneamente anche a dare dignità politica al proletariato. Però il 18 di luglio, 18-17 di luglio, come sappiamo, ecco, c'è l'alzamento, e questo che la scatena un po' l'inizio della guerra civile spagnola, cioè i generali non ci stanno. In particolare sono quattro generali, los cuatros generales, se pronuncio bene, ecco, tra cui abbiamo la Mola e Franco, che sono i più importanti, anzi il generale più importante in questo momento è Mola. Franco, forse perché era di stanza in Marocco, quindi lontano, se vogliamo, dalla Spagna, era meno conosciuto e, se vogliamo, anche meno apprezzato, ecco, sul piano politico, eccetera. Cioè Franco era conosciuto per essere un macellatore, Ecco perché colui che la porta avanti la repressione all'interno delle Asturie è appunto Franco, quindi era conosciuto per essere quindi un implacabile avversario, macellatore, ha detto di anarchici, socialisti, eccetera, ecco, ma a livello magari di intelligenza politica Mola, ecco, sembrava un po' più avanti di lui. Comunque insomma, l'alzamento, il pronunciamento è il momento in cui i generali chiamano a raccolta tutte le forze di destra, ecco, contro appunto questa repubblica degenerata che minacciava chissà che cosa, quali sfracelli che avrebbero cambiato poi il sistema della proprietà privata all'interno della Spagna. Ecco, e intanto vediamo, ecco, dove dice la guerra civile, ecco, vediamo un flash di quello che, anche per vedere qualche immagine dell'epoca.
Novembre 1936. In Spagna il governo del generalissimo Francisco Franco viene riconosciuto da Hitler e da Mussolini. La guerra civile spagnola vedrà schierate le forze nazionaliste capeggiate dal caudillo Francisco Franco contro il legittimo Stato democratico guidato dal presidente del Consiglio Largo Caballero. Durante la guerra civile spagnola dal 1936 al 1939, Madrid diventa il bersaglio della squadriglia Condor di Hermann Göring, che sperimenta sulla popolazione civile l'efficacia dei suoi bombardieri in vista della Seconda Guerra Mondiale. Guerra civile ed entrerà a Madrid il 30 marzo 1939. In un solo anno ucciderà senza processo 75.000 nemici. Franco governerà da dittatore per 36 anni e alla fine sceglierà come suo successore Juan Carlos, il nipote dell'ultimo re di Spagna, che ristabilirà la democrazia nel paese.
Quindi siamo arrivati, abbiamo visto poi, la legione Condor, il bombardamento su Guernica, comunque più avanti. Ecco, siamo arrivati al momento dell'alzamento, quindi 18 di luglio. È ovvio che i quattro generali pensavano di vincere, pensavano, ecco, di conquistare rapidamente il potere. Sapevano che una buona parte dell'esercito era dalla loro parte, poi anche forze ostili alla Repubblica, dalla Chiesa, i proprietari terrieri. Però a questo punto, esattamente il giorno dopo, 19 di luglio, avviene un qualcosa, ecco, che nessuno aveva previsto, né le forze repubblicane e neanche le forze golpiste. Cioè, in questo caso è la popolazione, i lavoratori, sono i contadini, i minatori, i quali di fronte all'alzamento, cioè di fronte al fatto che i generali si stanno armando, ecco, e in alcuni casi alcune città, alcune zone sono già cadute nelle mani delle forze di destra, nei settori, ecco, dove ancora c'è il governo repubblicano, quindi soprattutto a Madrid, in alcune zone dell'Andalusia e soprattutto a Barcellona, si dà l'assalto alle caserme e agli uffici pubblici, soprattutto alle caserme, perché il proletariato vuole combattere una guerra importante. Per la guerra è necessario avere le armi. Il governo repubblicano è un po' restio, ecco, a dare le armi ai socialisti, a dare le armi a un proletariato orientato verso l'anarchia, però il proletariato prende le armi, ecco, senza chiedere più di tanto il permesso. Come mai questa mobilitazione da parte della gente che avviene a Madrid a livello naturalmente di decine e decine di migliaia di persone? Perché la gente ha la sensazione che il colpo di Stato di Mola, di Franco e degli altri generali non sia uno dei tanti cambiamenti che avverranno in Spagna. È in gioco la sopravvivenza fisica del proletariato. Se i generali prenderanno il potere, ecco, il proletariato farà un salto all'indietro, magari di 20 anni, di 30 anni, ci saranno poi spietate esecuzioni. Del resto quello che è accaduto nelle Asturie solamente 2 anni prima, nel 34, dice chiaramente quali erano i metodi. Quindi la partecipazione popolare, la presa delle armi, poi la partenza, no? Perché I primi giorni si vedono anche nei filmati, si vedono camion strapieni di persone che questi camion vanno. Ma dove vanno? Vanno verso i diversi fronti, dove si combatte, senza addestramento. Molta gente non aveva mai preso in mano un fucile, sapeva sommariamente come si sparava. Però insomma l'esperienza la vogliono fare lì sul campo. Ma non c'è solamente questo fenomeno. Ecco, c'è un altro fenomeno che è ugualmente interessante, forse vogliamo ancora più importante, perché all'interno delle zone dove il pronunciamento fallisce, vedremo poi tra poco, ecco, questa è la carta si vede un po' male, purtroppo senza il computer non si può allargare. Comunque in rosso, ecco, sono le zone che rimangono dei 36, rimangono nelle mani dei repubblicani. E quindi c'è Barcellona, c'è una parte del sud, dell'est, mentre in azzurro-blu, ecco, quelle sono le zone che sono nelle mani, ecco, di Franco, dei golpisti, eccetera. Quindi che cosa accade in quelle zone? Non solamente la mobilitazione, la corsa alle armi, ma i contadini all'interno delle loro zone procedono subito, rapidamente, a socializzare la terra abolendo la proprietà privata. Cioè la proprietà privata dei latifondisti, anche dei medi, grossi, anche piccoli proprietari terrieri, viene abolita senza naturalmente pensarci due volte. Nel caso dei latifondisti poi ci sono violenze su di loro, del resto violenze che sono facilmente comprensibili, no? in questa situazione di odio profondo, di odio secolare, ecco, tra le due Spagne, la Spagna del privilegio, no? Diceva quel combattente, da una parte, mentre la Spagna immiserita, la Spagna dei picari, la Spagna, ecco, un po' ricorda l'atmosfera, ecco, del romanzo di Cervantes. Quindi all'interno delle campagne si procede quindi a rapide, direi, nazionalizzazioni, oppure meglio dire socializzazioni della terra, cioè quando si mettono insieme la terra viene, quindi la terra che apparteneva a qualcuno, in genere a proprietari terrieri più importanti, viene strappata loro, quelle buone o quelle cattive, ma spesso anche con quelle cattive, quindi abbiamo i primi morti fucinati nelle zone repubblicane, però è inutile dire che nelle zone, ecco, dove vince il golpe, anche lì abbiamo, se vogliamo, un numero ancora maggiore, ecco, di morti ammazzati attraverso fucilazioni. E la stessa cosa poi avviene anche all'interno delle città, perché gli operai non è che stanno a guardare. Quindi il socialismo è un progetto che riguarda i contadini e non invece gli operai. Anche gli operai all'interno delle aziende dove lavorano, all'interno dei servizi pubblici, tutto viene nazionalizzato, anche perché i proprietari, chi può scappa, cioè, era pericoloso farsi trovare sia all'interno delle zone dove vince il golpe, cioè essere di sinistra nelle zone in cui vince il golpe voleva dire rischiare fortemente di essere messo vicino al primo muro e poi fucilato, ma anche essere un proprietario terriero, una rentier, insomma una persona, diciamo, appartenente alla borghesia nelle zone dove invece il golpe non vince, anche quello voleva dire, ecco, rischiare fortemente la vita sia l'individuo e anche l'intera famiglia. Quindi se i golpisti, i quattro generali, ecco, non vincono in queste giornate, non riescono a conquistare tutta la Spagna, lo dobbiamo non tanto al governo repubblicano di Madrid, che anzi si dimostra molto pavido, molto debole. Figuratevi che di fronte al colpo di Stato solamente il 18 di luglio, ecco, quando avviene il pronunciamento, cadono tre ministri dell'interno, cioè nella stessa giornata, quindi uno viene scelto dal capo del governo, poi dà le dimissioni, ecco, poi un secondo, un terzo, cioè per dire come all'interno del governo repubblicano ci fosse l'incapacità di agire nel modo migliore di fronte a Franco, mentre insomma il proletariato, il popolo, ecco, dà una risposta molto significativa, anche perché tutti pensano che la Francia e la Gran Bretagna agiranno più presto, cioè, c'è il rischio che la Spagna diventi fascista, perché il generale Franco, ecco, non aveva mai nascosto la sua simpatia nei confronti di Mussolini e anche nei confronti di Hitler, anche nei confronti, ecco, di vari fascismi presenti in Europa. Le uniche due potenze democratiche sono quindi Francia e Gran Bretagna, e tutti pensano che nel giro di qualche mese, qualche settimana, a Londra, a Parigi ci sarà una presa di posizione politica con l'invio, ecco, di volontari, di armi soprattutto, e con una presa di posizione a favore, ecco, delle forze repubblicane. mentre vedremo Francia e Gran Bretagna non muoveranno un dito. Ecco, di fronte a quello che sta accadendo in Spagna, avranno sempre un atteggiamento, ecco, di indifferenza o addirittura anche di ostilità nei confronti del governo repubblicano, e anche questo naturalmente va compreso. Del resto le notizie che arrivano in questi giorni a Londra e a Parigi sono notizie che non inducono più di tanto all'ottimismo. Cioè, si viene a sapere che in molte zone della Spagna i contadini hanno preso le terre, si stanno dividendo le terre, ci sono quindi fucilazioni, se vogliamo, sommarie di proprietari terrieri. È inutile dire che a Londra e a Parigi questo non piace, no? Perché sono due regimi, saranno magari due democrazie, tra virgolette, però sono due regimi basati sul rispetto della proprietà privata. Quindi diventa difficile appoggiare una Spagna dove la proprietà privata viene sistematicamente violata. Quindi, per un motivo o per l'altro, Francia e Gran Bretagna assumono un atteggiamento, ecco, di indifferenza, no, però certamente non di partecipazione. Quindi abbiamo visto prima la cartina, quindi come si presenta la Spagna in quel momento, quindi possiamo dire che il golpe, il pronunciamento è fallito. Perché l'obiettivo non era tanto quello di conquistare porzioni della Spagna, era quello di arrivare rapidamente a Madrid, anzi sollecitare una grande rivolta a Madrid e prendere il potere, cioè scalzare il governo, magari prendere tutti i ministri e fucilarli al primo muro vicino, mentre in realtà in quel momento i territori sono circa due terzi, rimangono nelle mani dei repubblicani e un terzo invece è nelle mani dei golpisti. In questo momento, tra i tanti fucilati, abbiamo Federico García Lorca. Ecco, venne fucilato dalle milizie della CEDA. La CEDA è un partito di destra ultracattolico. García Lorca si trovava nella zona sbagliata, in sostanza, si trovava quindi nel sud della Spagna, in una zona che era controllata dalle forze golpiste. Certo, lui pensava, ecco, visto che era amico di un proprietario terriero, che anche lui fascista, quindi pensava forse di avere un minimo di protezione, invece alla fine García Lorca, in quanto omosessuale, ma soprattutto, ecco, in quanto intellettuale di sinistra, e tutti sapevano del suo impegno a favore dei contadini, a favore quindi di una Spagna nuova, di una Spagna migliore, e quindi è la prima delle tante vittime eccellenti all'interno della Spagna. Ecco, intanto la Germania e l'Italia stanno per intervenire. Infatti Mussolini, quando viene a sapere, ecco, dell'alzamento eccetera, e anche Hitler si chiedono subito: che cosa facciamo? Quindi rimaniamo a guardare oppure interveniamo? Ecco, ma l'intervento della Germania e della Francia, della Germania e dell'Italia, non può essere visto in un'ottica di solidarietà nei confronti, ecco, del camerata fascista, quindi del generale Franco. Anche questa è una lettura riduttiva. Cioè, la Germania persegue in Spagna propri obiettivi, l'Italia persegue in Spagna, ecco, propri obiettivi. Adesso vedremo, ecco, nei particolari quali sono questi obiettivi che Mussolini definisce con Acciano, ecco, Genova, che era anche ministro degli esteri. Però per capire come mai l'Italia e la Germania sono impegnati in Spagna, dobbiamo fare riferimento a quello che uno storico tedesco, ecco, la definì in maniera molto chiara, molto semplice, se vogliamo anche brillante. Cioè, questo storico, il Gruber, storico della Shoah, del nazismo, eccetera, definì l'Italia e la Germania potenze et not, mentre la Gran Bretagna e la Francia potenze have. Cioè, vuol dire che, terminata la prima guerra mondiale, la Francia e la Gran Bretagna ottengono molto. A Versailles sappiamo, ecco, i grandi vantaggi territoriali della Francia e della Gran Bretagna, mentre la Germania, che è la nazione sconfitta, ecco, non ottiene nulla, anzi vede una riduzione del suo territorio. Anche l'Italia, no, la vittoria mutilata, in fondo D'Annunzio forse un po' di ragione ce l'aveva, anche l'Italia che vince la prima guerra mondiale, però insomma ottiene poco al tavolo della pace di Versailles. Quindi come mai l'alleanza tra Italia e Germania? Ma che sono le due potenze che vogliono scalzare il diktat di Versailles, che vogliono quindi riequilibrare la carta politica, geopolitica dell'Europa sulla base, ecco, dei loro interessi. Cioè, mentre Gran Bretagna e Francia vogliono mantenere lo status quo, perché allora andava bene, Ecco, la Germania invece dice no, in sostanza a noi non va bene rispettare questa Europa, ecco, dove gli interessi tedeschi vengono sistematicamente messi da parte, anche l'Italia in fondo, ecco, l'Italia di Mussolini non era per niente d'accordo, ecco, su quella Europa, ecco, in cui insomma, gli interessi italiani, diceva, erano sacrificati. Quindi insomma, al di là però del fatto di avere quindi potenza have oppure have not, eccetera, Mussolini quindi ha una sua strategia, ecco perché poi manda circa 700 aerei per bombardare, ecco qua la mostra, Barcellona e la Catalogna, 70.000, 80.000 uomini armati per combattere dal 36 fino al 39. Cioè che cosa vuole Mussolini? Non sappiamo del Mare Nostrum, no? Del Mare Nostrum, ecco, che al di là dell'immagine retorica doveva poi essere sostanziata da una presenza italiana all'interno del Mediterraneo. Quindi se avesse vinto la Spagna fascista, quindi la Spagna franchista, immaginiamo la nuova carta dell'Europa, la Francia. La Francia si sarebbe trovata in una tenaglia, perché da una parte la Germania nazista, l'Italia mussoliniana e poi a sud, ecco, la Spagna franchista. Quindi Mussolini pensava che una Spagna circondata dai fascismi sarebbe stata ragionevole, una Francia ragionevole avrebbe magari ceduto Tunisi, ecco, che era un obiettivo dell'espansionismo italiano, magari la Corsica, magari Nizza, cioè, oppure sarebbe stata ragionevole, ecco, in tante questioni anche più dettagliate. E così anche per quanto riguarda la Germania forse era meno interessata a questioni geopolitiche, eccetera, però la Germania era molto interessata alle risorse minerarie spagnole, perché negli anni 30 ormai è avviato un processo di riarmo che porterà alla Seconda Guerra Mondiale, la Germania ha bisogno di materie prime, di fosfati, che nel territorio tedesco non ci sono, mentre in Spagna ci sono i fosfati e anche altre materie prime. E quindi la Hitler è indotto a intervenire anche da questo punto di vista, anche per dare una lezione alla Francia, alla Gran Bretagna, anche per sperimentare nuove modalità di attacco, no? Perché Guernica, se vogliamo, è un grande laboratorio, quindi un nuovo modo, ecco, di combattere, quindi la guerra aerea, di utilizzare l'aereo per bombardare, per distruggere. Noi oggi sappiamo che cosa sono i bombardamenti a tappeto, il red carpet, che dicevano gli inglesi, il bombardamento di saturazione. Cioè basta pensare a Milano nell'agosto del 1943 subì 3-4 devastanti attacchi proprio nel centro di Milano con un migliaio di morti. Quindi bombardamento a tappeto, bombardamento di saturazione, voleva dire diverse ondate di aerei che poi in maniera scientifica, quindi la decisa a tavolino, dopo 3 ore sarebbe arrivata un'altra ondata di aerei a distruggere quello che era stato distrutto la prima volta, poi sarà necessaria una terza ondata di aerei che avrebbe veramente distrutto fino all'ultimo muro. Tutto questo lo sappiamo, però Guernica è la prima volta e quindi c'era bisogno, insomma, di una città non gigantesca, una città integra, ecco, non devastata dai bombardamenti, così per sperimentare il bombardamento di saturazione. Quindi Francia, anzi Italia e Germania, se sono in Spagna non è per un capriccio, non è per così una politica avventata, perché talvolta gli storici italiani hanno detto, certo l'Italia che cosa ci fa in Spagna, poteva benissimo stare a casa, e certo Mussolini era quello, no, in realtà è una prospettiva sbagliata questa, ecco, quello di pensare che le cose, dal punto di vista di Mussolini lui aveva ragione, certo era il suo punto di vista che non è il nostro, però aveva ragione perché dietro appunto c'era questa, questa espansione dell'Italia, ecco, per sostanziare il cosiddetto Mare Nostrum. Per esempio, che cosa fa l'Italia quando arriva in Spagna? L'isola di Maiorca viene subito presa, senza neanche chiedere a Franco il permesso, viene occupata dall'aviazione legionaria italiana, perché gli aerei non possono partire da Torino carichi di bombe, arrivare sulla Spagna, bombardare e tornare indietro, non hanno l'autonomia. Quindi a Maiorca, che è un passo, come sappiamo, ecco, dalla costa spagnola, proprio da Barcellona, si faceva chiamare Conte Rossi, in realtà si chiamava Arconobaldo Bonaccorsi, era un fanatico fascista molto violento, veniva da Bologna, il quale a Palma prende residenza, si porta dietro poi non so quanti fascisti eccetera eccetera, e procede sistematicamente a fucilare e fucilerà alcune migliaia di abitanti. Infatti una delle tante opere più significative legate alla guerra civile spagnola, ancora oggi insomma, è un'opera che non lascia insensibile, sono i cimiteri sotto la luna, perché Georges Bernanos in quel momento era a Mallorca ed era di destra il nostro Bernanos, eccetera. Però di fronte a queste violenze, appunto violenze italiane del cosiddetto Conte Rossi, alla fine scrive una sorta di ribello. Lui cattolico non poteva accettare che si ammazzasse in nome di Cristo. Se vogliamo metterla in termini sintetici, questo è un po' lo spirito, ecco, del testo di Bernanos. Mentre la Francia e la Gran Bretagna, ecco, decidono, mentre l'Italia e la Germania intervengono, la Francia e la Gran Bretagna, ecco, decidono di non intervenire. Anche qua non possiamo attribuire al caso. In Gran Bretagna si sa che in Spagna ci sono molti interessi, anzi tra Francia e Gran Bretagna la nazione che aveva più interessi in Spagna era appunto la nazione inglese. Però si chiedono a Londra: ma i nostri interessi verranno più tutelati da una Spagna anarchica, da una Spagna di sinistra o da una Spagna franchista, se non altro rispettosa, ecco, del diritto di proprietà? La risposta l'avremmo data anche noi, no? Allora, quindi gli interessi inglesi sono più tutelati se vince Franco. Ecco, la Spagna cade nelle mani, ecco, degli anarchici, dei socialisti di sinistra, dei comunisti, eccetera, i nostri interessi, che poi erano piuttosto numerosi, ecco, insomma, non saranno più interessi nazionali. E quindi Francia e Gran Bretagna stanno a guardare, nonostante in Francia in fondo abbiamo un governo che oggi definiremo di centro-sinistra, il Fronte Popolare di Léon Blum. Blum era socialista, a capo insomma, di un governo, ecco, che vedeva la presenza anche dei comunisti francesi, appunto all'epoca dei fronti popolari, il 34, 35, 36 eccetera. Quindi soprattutto la Francia doveva intervenire in qualche modo, facendo anche affluire armi, facile, no? Attraverso la frontiera pirenaica per affluire armi. Però a Parigi questa Spagna che stava andando, ecco, verso le soluzioni di socializzazione anarchica eccetera non piaceva, e quindi insomma rimasero a guardare per tutto il tempo, promettendo di tanto in tanto, ecco, di intervenire, però insomma, in realtà non fecero assolutamente nulla. E intanto insomma in Spagna si diffonde il socialismo. Possiamo dire, ecco, che in questo momento la parola socialismo, da espressione puramente teorica eccetera, diventa appunto una realtà, perché vengono socializzate le banche, sono i bancari stessi, no? Nel momento in cui la proprietà scappa via, anche per difendere la propria incolumità, quindi le banche vengono controllate dai lavoratori, i servizi pubblici, le fabbriche, senza parlare poi della socializzazione delle terre. Però c'è un limite a tutto questo, che è la frantumazione. Cioè non c'è una forza politica, ecco, capace di dare ordine a tutte queste diverse forme di socializzazione. Quindi le socializzazioni nascono così, ecco, un po' casualmente, in una zona rispetto a un'altra zona, in una zona la socializzazione avviene a scapito anche di piccoli contadini, in altre zone invece solamente a scapito dei grandi proprietari terrieri. Non c'è una forma di centralizzazione, e qui vediamo ad esempio una differenza essenziale rispetto a quello che avvenne in Russia nel 1917, dove c'è un partito centralizzatore, un partito che ha le idee chiare, un partito che sa esattamente che cosa fare, che è il partito bolscevico, il partito di Lenin, di Trotsky, di Zinoviev, di Kamenev, di Stalin, purtroppo insomma, in quel momento c'è anche lui. Comunque insomma, è un partito che in quel momento ha le idee chiare, Lenin soprattutto, talvolta anche un po' osteggiato all'interno del suo partito, e colui, ecco, che sa esattamente che cosa fare. Da qui poi, ecco, la presa del potere dei bolscevichi alla fine di ottobre del 17, e poi, ecco, appunto non solamente la presa del Palazzo d'Inverno, ma l'insediarsi di un nuovo governo, ecco, che cambierà completamente la storia della Russia. In Spagna non c'è, insomma, un partito di questo genere non c'è, un po' anche per le diverse tradizioni politiche. Cioè gli anarchici sono molto forti con la CNT,
che è il sindacato anarchico, e poi c'è la FAI invece è l'espressione politica degli anarchici, ma gli anarchici hanno sempre avuto una vocazione antistatale, cioè gli anarchici hanno sempre visto lo Stato come un qualcosa, ecco, da cui difendersi, un qualcosa, ecco, da tenere lontano, se vogliamo, ecco, di cui aver paura, lo Stato, la centralizzazione, la burocrazia e tutto il resto. E dall'altra parte i partiti della sinistra non sono in grado di esprimere, quindi, un partito con le idee chiare. Per esempio c'è il PUM. Il PUM è un partito di estrema sinistra, un partito marxista, però era nato solamente nel 1935 il PUM, che poi è il protagonista, ecco, del film La Terra e Libertà di Lecce. Quindi le diverse tradizioni politiche, in questo caso, facilitano la Russia solamente nel 17, mentre la Spagna, ecco, non è facilitata, perché i partiti con la loro storia, che non può essere rimossa da un giorno all'altro, c'è un partito sul modello bolscevico che prende il potere nel 17, è frutto di 20 anni di lotte all'interno della Russia, anche in Europa. È ovvio che non si poteva poi improvvisare dalla sera alla mattina un partito con una ferrea linea politica sperimentata in tanti anni di lotte. Cioè Lenin comincia a fare politica come rivoluzionario di professione, credo, addirittura dal 1893, quindi per arrivare poi al 1917, insomma, a più di 20 anni di lotte feroci, talvolta anche all'interno del suo partito, i menscevichi contro le diverse tendenze presenti all'interno dei socialisti rivoluzionari, no? Se conosciamo un pochino quello che avvenne in quel momento. Ecco, vediamo come più o meno è avvenuta, se riesce ad arrivare a 44 minuti, come poteva avvenire la socializzazione all'interno, ecco, della Spagna. Ecco, questo è interessante, l'Internazionale Cantati. Ecco qua, se alzi, ecco, sta avvenendo la socializzazione, hanno ucciso, fucilato il proprietario di questa bella abitazione e adesso devono decidere che cosa fare. Questo è un piccolo proprietario terriero che naturalmente ha un po' paura di quello che si sta un po' dicendo in questo momento. Questi invece sono militanti del PUM. Il PUM è un partito di estrema sinistra, più o meno trotskista.
Por favor, un momento, Miguel. Que a nivel de la palabra tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado.
También hay que entender que somos personas que echamos unos como él, y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no.
Es
que yo empezó con un plástico así en tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado.
Yo creo que un chato como tipo lo pienso de quién.
Una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más.
Aumentar la producción.
Exactamente.
Claro.
Con lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos es aumentar la producción. Porque se multiplican las tierras y la producción es más rentable.
¿Qué me dices de esto?
Un doctor pueden hablar 5 veces, en un día 5 veces lo que yo estás hablando con una puta.
Y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca, o dos cocidos o tal. Porque todos tenemos 4 o 5 hijos.
Eso.
Y todos nos hemos calentado las costillas de trabajar. Igual que tú.
Eso es hablar.
Eso es hablar. Momento, compañero.
Puoi interrompere che va avanti un po' per altri minuti, più che altro per avere un po' l'idea di quello che sta avvenendo. Cioè la socializzazione non è tanto la socializzazione della miseria, cioè siamo tutti impoveriti, siamo tutti poveri e dobbiamo essere quindi tutti ancora più poveri. Cioè la socializzazione serve per accrescere la produzione, per permettere ai combattenti, cioè coloro che combattono a 100, 200 chilometri di distanza, di avere quindi il necessario per continuare la guerra. Infatti un miliziano interviene e dice: con un trattore puoi fare tantissime cose, il problema è che i piccoli contadini non hanno le risorse per il trattore. Se io ho un fazzoletto di terra, più o meno potrebbe essere questo, il trattore che cosa me ne faccio? Ecco, è perfettamente inutile. Mentre con la socializzazione il trattore poi porta tutta una serie di vantaggi. Quindi insomma, è incredibile, stanno quindi fondando una società socialista, cioè è incredibile nel senso che la storia tante volte ha delle brusche accelerazioni. Nessuno poteva immaginare, anche solamente qualche settimana prima dell'alzamento del pronunciamento, che la Spagna fosse pronta al socialismo, mentre adesso diventa una realtà, seppure con forti limiti. Anche perché il governo legittimo, cioè il governo uscito dalle elezioni, non vuole le socializzazioni. Perché è un governo di centro-sinistra, oggi diremmo, un governo quindi legato alla proprietà terriera, al rispetto della proprietà privata. E poi c'è sempre l'idea che Francia e Gran Bretagna possono intervenire. Come possono intervenire se qua si socializza, se tutto diventa una grande comune anarchica? Per esempio, alcuni storici hanno sottolineato uno dei tanti paradossi. Cioè il governo repubblicano avrebbe dovuto in qualche modo ordinare la guerriglia, cioè nei territori nelle mani dei golpisti, quindi dare l'ordine ai contadini di combattere con la guerriglia. Cioè il paese che ha inventato la guerriglia, al tempo di Napoleone, no? Quando Napoleone invade la Spagna, lì gli spagnoli insomma inventano qualcosa che non c'era in precedenza, quindi il fatto di combattere di fronte a un nemico superiore, però appunto con le armi del mordi e fuggi, no? La guerriglia, se vogliamo, è questo. Cioè il paradosso è che nel paese che ha inventato la guerriglia non c'è nessuna attività sediziosa, non c'è nessuna attività militare nei territori controllati dai generali golpisti. Avrebbero potuto a Madrid, per esempio, decretare l'indipendenza del Marocco e quindi i marocchini, i territori quindi sotto il governo spagnolo si sarebbero ribellati contro le forze di destra. In fondo Franco parte dal Marocco, c'era la legione straniera legata al Marocco. Se il governo di Madrid avesse detto il Marocco è libero, è indipendente, la popolazione avrebbe dato un grande contributo alla vittoria delle forze repubblicane, ben sapendo che le forze di destra non avrebbero fatto nulla per l'indipendenza del Marocco. Perché non si decide neppure l'indipendenza del Marocco spagnolo? È per non disturbare la Francia, perché la Francia ha l'Algeria e la Tunisia. e potrebbe spaventare la Francia, cioè sapere che il Marocco è indipendente. Magari i tunisini fanno la stessa cosa, ecco, magari gli algerini fanno la stessa cosa, ecco, dei marocchini, e questo non piace. Quindi insomma, le decisioni che vengono prese sono tutte decisioni razionali, insomma, sulla base dei rispettivi interessi. Però la situazione si complica perché a un certo momento interviene anche Stalin. Stalin anche lui ha bisogno, come Mussolini, come Hitler, di un momento, ecco, di riflessione, che l'alternativa era non ci schieriamo oppure aderiamo, interveniamo nella guerra, e come interveniamo. Quindi nel mese di agosto Stalin in qualche modo ha le idee chiare e arriva quindi una grande quantità, arrivano le navi stracariche accolte con grande entusiasmo a Barcellona, navi dall'Unione Sovietica cariche di commissari politici, consiglieri militari, ma soprattutto carri armati, arrivano gli aerei, armi, arrivano vettovaglie. Però a questo punto vorrebbe dire il generoso Stalin. Ecco, in realtà la gran parte dell'oro all'interno della Banca Nazionale Spagnola era stato consegnato a Mosca, cioè il governo di Largo Caballero, che in questo momento è il leader in Spagna del governo di centro-sinistra, consegna buona parte, ecco, dell'oro spagnolo a Mosca. Anzi, alcuni storici hanno detto che Stalin ha dato di meno di quello che ha ricevuto, avrebbe dovuto dare un po' di più, cioè l'intervento è massiccio, uomini e tutto il resto, però insomma, da un punto di vista, quindi ho avuto tanto, ecco, quindi c'è stato un po', ecco, una sorta di tornaconto da parte di Stalin che dà di meno. Però anche qua dobbiamo chiederci come mai Stalin decide di intervenire. Cioè l'idea che Stalin interviene perché lui è un antifascista, rappresentante di una potenza antifascista per il trionfo dell'antifascismo in Spagna, anche qua se vogliamo tentare di capire attraverso questa idea, che se vogliamo sembrerebbe anche dettata dal buon senso, in realtà invece le cose sono molto più complesse, perché dal momento della salita al potere di Stalin l'Unione Sovietica ha avuto una vera e propria evoluzione, se vogliamo dirla in termini molto semplici. Cioè quando la Russia bolscevica nelle mani di Trotsky, nelle mani di Lenin, di Zinoviev, di Kamenev, eccetera, fino alla morte di Lenin, è un paese che guarda all'internazionalismo, è un paese che guarda alla esportazione della rivoluzione proletaria. Si fa di tutto, ecco, per portare la rivoluzione proletaria in Germania, nella Germania dei primi anni 20. Si fa di tutto, ecco, per far sì che anche l'Italia durante il biennio rosso, ecco, diventi una nazione bolscevica. Poi le cose, come sappiamo, andranno diversamente. Quindi insomma, Lenin e Trotsky della rivoluzione permanente, tanto per intenderci. Quindi ragiona in termini di internazionalismo, di esportazione della rivoluzione. Quando arriva al potere Stalin, invece, cambia tutto. Certo, non siamo più in una situazione potenzialmente rivoluzionaria, ma dà un indirizzo nazionalista all'Unione Sovietica. Nazionalista vuol dire che l'Unione Sovietica deve sopravvivere, costi quello che costi, deve sopravvivere, e l'Unione Sovietica non deve più esportare la rivoluzione facendo paura a tutti. Ecco, deve soprattutto individuare i propri nemici. E Stalin all'inizio degli anni 30, anche qua non era necessario secondo me essere laureati ad Oxford, cioè individua nella Germania nazista il pericolo maggiore, e del resto bastava aprire il Mein Kampf di Hitler, ecco, dove appunto il Lebensraum, che non era verso la Francia, era verso l'Europa orientale, lo spazio della vita dei tedeschi sarebbe stato nell'Europa orientale, dove Hitler sapeva che c'erano milioni di slavi da schiavizzare, no? Perché lo slavo rispetto all'ariano tedesco, quindi una differenza razziale enorme. C'era il carbone del Donbass, c'era il ferro, c'era il petrolio, anche il petrolio di Baku, oggi dell'Azerbaigian. Quindi praticamente c'erano tutte le risorse per fare della Germania veramente una grande potenza, non solamente europea, ma una grande potenza mondiale. Quindi Stalin si chiede come faccio io a parare il rischio, ecco, di una guerra, di una nuova guerra della Germania contro la Russia, contro l'Unione Sovietica. Nella prima guerra mondiale sul fronte orientale i tedeschi e i russi combattono una guerra aspra fino alla rivoluzione d'ottobre, quando poi i russi bolscevichi decidono di non combattere più. E quindi l'intervento in Spagna va in questa direzione, cioè ovviamente fare quasi un favore alla Francia e alla Gran Bretagna, quindi combattere contro Franco, fare in modo che Franco venga sconfitto, permettere alla Spagna repubblicana di vincere, era un modo, ecco, per mostrare la buona volontà dell'Unione Sovietica a vantaggio, ecco, della Gran Bretagna e della Francia. Cioè non siamo più i comunisti che mangiano i bambini, no? Se vogliamo metterla così. Adesso siamo ancora comunisti, nessuno a Mosca nega per ragioni di opportunità, ecco, che lo Stato è ancora comunista. Ma siamo disposti quindi ad avere normali relazioni diplomatiche con i nostri amici contro i nostri nemici. Però Stalin deve affrontare un'altra situazione, perché viene a sapere rapidamente che in tutte le zone repubblicane si sta socializzando, come abbiamo visto nella sequenza del film. Le forze di sinistra, quindi di estrema sinistra, anarchici, eccetera, stanno prendendo sempre più il potere. E ci sono anche voci contrarie a quello che sta avvenendo in Unione Sovietica, no? Quindi sappiamo lo sterminio dei polacchi, le collettivizzazioni e tutta l'industrializzazione forzata. Cioè Stalin sa che i trotskisti che lui sta combattendo aspramente in Unione Sovietica si trovano in Spagna. Cioè la Spagna rischia di diventare un focolaio di opposizione antistalinista, che potrebbe poi spingere altri comunisti, però non stalinisti, a fare la stessa cosa in altri paesi. Pericoloso, perché in Unione Sovietica Stalin i suoi nemici li sta sistematicamente fucilando, a partire dalle fucilazioni del 1936 contro la classe dirigente che aveva fatto la rivoluzione d'ottobre. Quindi la Trotsky viene esiliato, evita per un periodo la fucilazione, però tutti gli altri, Kamenev, Rykov, la dirigenza bolscevica dell'epoca, poi una serie infinita di quadri medi, intermedi, eccetera, vengono fucilati con l'accusa pretestuosa di essere nemici dell'Unione Sovietica, di essere fascisti, eccetera, e vengono quindi fucilati a centinaia di migliaia. Nel 1936, nel 1937, appunto, cioè la parola trotskismo in Unione Sovietica nel 1936, nel 1937, quindi equivale a dire Hitler, ma forse anche peggio di Hitler. Quindi Stalin, quando è il momento in cui partono i primi consiglieri politici e militari, dà l'ordine, ecco, di armare le forze repubblicane. Le forze repubblicane devono vincere. Però dall'altra parte è necessario quindi reprimere tutte quelle forze che in direzione, ecco, di varie forme di socializzazione della terra, dei servizi pubblici, eccetera, e contemporaneamente le forze antistaliniste, che già hanno preso posizione contro la Russia di Stalin, anche queste devono essere disarmate, devono essere neutralizzate e i capi devono scomparire. In effetti è quello che accade, adesso vedremo, ecco, il cosiddetto Maio Sangriento, ecco, quello che avvenne a Barcellona, ecco, e Orwell la racconta magnificamente, ecco, nel maggio del 1937. Ecco, ma intanto possiamo vedere la cartina del 37, se riusciamo. Ecco qua la cartina del 37, intanto insomma che l'intervento di Stalin è ambiguo. Le forze di destra hanno, rispetto alla cartina precedente, hanno conquistato altri territori, soprattutto nella parte settentrionale e nella parte meridionale. Però nel 37, se vogliamo, la guerra è ancora lontana da Madrid e ancora più lontana, ecco, da Barcellona. Come mai le forze di destra vanno così piano? Ecco, perché la guerra civile spagnola è durata dal 37 fino al 39, forse un po' troppo, ecco. In fondo la Spagna non è un grande continente, perché Franco ha una sua politica, una politica, se vogliamo, micidiale. Cioè nel momento in cui conquistava una città, intorno alla città conquistava una regione, l'esercito aveva l'ordine non di proseguire, sfruttando quindi quello che poteva essere il vantaggio della vittoria. Anzi, l'esercito doveva poi passare praticamente casa per casa, individuare tutti i facinorosi, tutti coloro, ecco, che avevano appoggiato il governo precedente, tutti i rossi, indipendentemente poi dal fatto che fossero attivisti politici, eccetera, e poi ammazzare in maniera sistematica. Quindi una volta che Franco entrava in una città, se uno non era riuscito a scappare per tempo, era molto probabile che venisse passato per le armi. Cioè, veramente l'ordine è quello di ripulire ripulire una zona dai rossi, anarchici, comunisti, socialisti, eccetera, prima di proseguire. È il concetto della limpiezza, cioè della pulizia, ecco, del territorio. Infatti Mussolini molte volte da Roma si arrabbiava, ecco, non riusciva a capire come mai Franco fosse così lento nei movimenti, come mai Franco, dopo aver conquistato quella zona, non prendeva l'accelerazione, un'accelerata, e conquistava le zone, ecco, da dove i reparti repubblicani si erano in qualche modo dispersi. No, è una guerra feroce questa, alla fine vedremo, i morti sono centinaia e centinaia di migliaia. Però a Guadalajara, ecco, i fascisti italiani, ecco, vengono sconfitti dalle brigate internazionali. Anche qua è un fenomeno interessante, le brigate internazionali. Cioè praticamente ci sono 53 paesi che combattono in Spagna, quindi volontari, come il protagonista di Terra e Libertà, che è un socialista inglese, ecco, e va in Spagna appunto per combattere. Le brigate internazionali, 53 paesi, 5 continenti, circa 45.000 uomini che spontaneamente vanno a combattere e spesso a morire, perché poi il bilancio dei morti all'interno delle brigate internazionali è veramente enorme. Infatti circa 3.000 italiani, nell'impossibilità di agire in Italia, decidono di andare in Spagna. È il caso di Camillo Berneri, il caso della colonna Rosselli, di Carlo Rosselli. Anche qua due destini diversi. Carlo Rosselli è vero, è stato ucciso dai fascisti, anzi dai fascisti francesi, la Bagnola sull'Orna nel 1937, ma Camillo Berneri, che era un anarchico, è una delle vittime della guerra civile a Barcellona, quindi una delle vittime dello stalinismo. Quindi ammazzato dei suoi, se vogliamo, in realtà non erano i suoi, perché era, quindi l'intervento sovietico andava in una direzione di repressione, ecco, dell'estrema sinistra spagnola. Poi Guernica, non mi soffermo più di tanto, ecco, vediamo il Mayo Sangriento, ecco, la settimana di sangue a Barcellona, che si porta via da solo circa 400 persone, sia, ecco, delle milizie della Guardia Civile, ecco, ormai nelle mani degli stalinisti, cioè del Partito Comunista Spagnolo, di Santiago Carrillo e di altri personaggi, eccetera eccetera, e poi dall'altra parte invece, ecco, i miliziani anarchici del PUM, eccetera. Barcellona, 1 maggio del 37, data simbolica. Uno pensa, il 1 maggio del 37, chissà quale manifestazione unitaria dei lavoratori, dei miliziani. No, non ci fu nulla, cioè lo stato di tensione era tale per cui il 1 maggio nessuno scende in piazza. Però il 2 maggio la Guardia Civile, che nelle mani dei comunisti stalinisti, dà l'assalto alla centrale telefonica, e questo che era nelle mani degli anarchici, con l'accusa pretestuosa che gli anarchici impedivano il funzionamento della centrale telefonica, che era molto importante, no, nelle comunicazioni, credo, di gran parte della Spagna. Quindi un assalto militare, si combatte per alcuni giorni, si spara da una parte e dall'altra, naturalmente cadono quindi i miliziani della Guardia Civile, che stanno dalla parte della Russia di Stalin, cadono molti miliziani del PUM, della CNT, eccetera, e alla fine però vincono gli stalinisti. Ecco, la centrale telefonica passa nelle mani degli stalinisti, ma soprattutto si procede, al di là di quello che avviene a Barcellona, si procede allo smantellamento delle milizie di estrema sinistra. Quindi il nuovo esercito, finanziato da Mosca, armato da Mosca, con fucili, mitragliatrici che arrivano da Mosca, eccetera, ecco, la disarma le forze dell'estrema sinistra, che ormai erano anche poche, e logorate, ecco, da un anno di guerra contro Franco, assassini, ecco, nel caso per esempio di Camillo Berneri, è una delle vittime di Barcellona. Camillo Berneri è un anarchico libertario, un fine intellettuale, venne preso, non sa bene, ecco, portato dove, un colpo alla nuca, ma venne assassinato anche Andrés Nin. Andrés Nin era il capo, ecco, del PUM, questo partito, partito di unificazione marxista, partito obrero, quindi partito operaio di unificazione marxista, ecco, venne l'ha assassinato anche lui come Andrade, che era il numero due di questo piccolo ma combattivo partito, ecco, che era anti-stalinista, che voleva la socializzazione della terra in Spagna, che voleva che la Spagna andasse avanti con le socializzazioni come condizione per vincere Franco. Se dicevano, se noi socializziamo dovunque possiamo, i contadini passano dalla nostra parte e avremo tante energie contro Franco. Se invece noi non socializziamo, i contadini prima o poi ci volgeranno le spalle, capiranno che non siamo dalla loro parte. Quindi la prospettiva era quella di socializzare anche per avere tanti giovani contadini che sarebbero stati poi dalla loro parte. Se riusciamo... No, perché sempre in Terra e Libertà, vabbè, ve lo racconto io, un certo momento è una scena... troviamo che un po' surreale, perché ci si spara da un balcone all'altro, quindi da una parte abbiamo le nuove formazioni militari armate da Mosca, che devono disarmare, ecco, le formazioni militari antistaliniste, ci si spara da una parte e dall'altra, l'accusa è sempre la stessa, quindi siete fascisti, siete passati dalla parte dei fascisti, che nel caso del PUM e degli anarchici non era assolutamente vero. Perché che cosa dicono gli stalinisti a Madrid? E attenzione, tra gli stalinisti abbiamo anche Togliatti, che ha un ruolo molto importante nell'internazionale. Abbiamo Vittorio Vidali, che forse era più stalinista lui di Stalin. Infatti a Trieste poi sapevano, insomma, Vittorio Vidali, il comandante com'era, Contreras, aveva assunto questo nome in battaglia. C'era Nenni. Quindi gran parte dell'antifascismo italiano è presente a Barcellona, è presente a Madrid. E anche Nenni, di fronte a questi episodi, dirà che forse si è un po' esagerato fucilare gli anarchici, però era necessario, perché altrimenti avremmo perso la guerra, mentre in realtà poi la guerra viene persa lo stesso, ecco perché queste divisioni all'interno della sinistra, se vogliamo, hanno fatto il gioco di Franco. Infatti, secondo alcuni storici, se Franco ha vinto, uno dei motivi naturalmente, non l'unico, non dobbiamo esagerare, però se Franco ha vinto, uno dei motivi è perché Stalin l'ha aiutato. Proviamo a metterla così, è una frase un po' forte, ma vi posso assicurare che basta leggere per esempio Sergio Romano scritto, eccola, oppure Gabriele Aranzato, Sergio Romano, che ricordo, giornalista, eccetera, però Gabriele Aranzato è il maggior storico italiano sulle vicende di Spagna, dice esattamente la stessa cosa, ma dice esattamente la stessa cosa anche George Orwell, ecco, che anche lui e a Barcellona, anche lui rischia di essere ammazzato in quel momento, e la moglie che gli dice scappa, la moglie che l'aveva raggiunto dalla Gran Bretagna, gli dice scappa, perché altrimenti qua viene fucilato. E George Orwell, ecco, miracolosamente riuscirà, insomma, ad evitare di essere arrestato, perché in quanto membro del PUM, del partito di Andreas Nin, eccetera, eccetera, anche lui avrebbe rischiato di essere arrestato. Poi comunque fa niente, anzi forse meno così riesco a contenere in ogni caso il film lo potete benissimo recuperare attraverso la biblioteca, non basta chiedere qua la biblioteca e il film si trova, oppure insomma si può anche acquistare in internet. E vediamo un po', ecco, di andare avanti, quindi ecco, però a un certo momento la politica di Stalin è veramente nazionalista, cioè veramente fatta, ecco, per servire l'interesse del proprio paese. Perché sappiamo tutti il patto di Monaco. Il patto di Monaco, avrei dovuto magari portare una fotografia, però il patto di Monaco, Monaco di Baviera, nel 38 abbiamo un incontro a tre. Abbiamo Daladier, credo, ecco, per i francesi, Chamberlain per gli inglesi, poi anzi a quattro, perché c'è Hitler e abbiamo anche Mussolini. Infatti il patto di Monaco, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, viene visto anche oggi, ecco, come il patto che impedisce alla guerra di scoppiare nel 38, poi scoppierà nel 39. Però il patto di Monaco, se nell'Europa occidentale viene visto come un avvenimento positivo, cioè il fatto che Hitler parli con gli inglesi, parli con i francesi, vuol dire che la guerra non ci sarà il giorno dopo. Però qual è la percezione a Mosca? Perché aveva detto che Stalin ragiona in termini, ecco, di tutela della patria russa. Cioè a Mosca il patto di Monaco viene letto come un accordo a svantaggio dell'Unione Sovietica. Cioè Hitler viene invitato a indirizzare il suo potenziale militare verso l'Unione Sovietica. E del resto era una lettura pertinente questa, era una lettura legittima. se, se gli inglesi e i francesi dialogano con Hitler, vuol dire che Hitler non farà la guerra a Occidente. E dove la fa la guerra? Visto che sta accumulando armi, armi, eccetera. La farà ad Oriente. Certo, non in Italia, a sud, e neanche a nord, perché la Scandinavia non credo che fosse una meta molto appetibile.
Giancarlo, adesso ci sono arrivato, se vuoi.
Ecco, sì, possiamo vedere, ecco qua interessante il momento in cui vengono disarmati i militanti del PUM. E questo avvenne però in tutta la Spagna repubblicana. Ma questo, questo momento.
Scusa,
se riesce adesso rapidamente la
bene. Non avevo visto l'ora.
Ah, adesso vediamo se, se riusciamo. Cos'era? Un'ora e?
Un'ora e 15. Sono di qua avanti. Aspetta, sì, dai, con 7 dovrebbe andare.
Adesso metto un attimo, se andiamo avanti noi. Poi facciamo così, intanto che tu cerchi, io la continuo, perché eravamo rimasti, ed è un punto molto importante, cioè il patto di Monaco a Mosca viene letto, ecco, come un patto antisovietico. E a questo punto Stalin che cosa fa? Che non aveva pregiudizi politici, che non aveva quindi una ideologia in qualche modo a rispettare, si mette d'accordo direttamente con la Germania. Il patto Molotov von Ribbentrop, ecco, dell'estate del 39, lo sappiamo, ecco, questo patto che io ho sempre definito diciamo, apparentemente contro natura, no? Perché uno poteva pensare in quel momento che tra il nazismo e il comunismo ci fosse quindi, ecco, quello che potremmo definire due ideologie agli antipodi. Invece, ecco, c'è un patto, è vero, di non aggressione, però dietro ci sono protocolli segreti. Per cui, ecco, la, quando inizia la guerra, la Germania si prende metà Polonia fino al fiume Bug, ecco perché era previsto così, e i sovietici 17 giorni dopo invadono la loro metà di Polonia. Infatti c'è un bellissimo film che è Katyn di Sergei Vajda, ecco perché poi i sovietici quando arrivano alla loro metà di Polonia non è che stringono la mano ai polacchi, anzi passano alla eliminazione della classe la dirigente polacca che in quel momento vestiva la divisa militare. Abbiamo le fosse di Katyn, 23.000 giovani ufficiali polacchi che vengono ammazzati con i metodi dell'NKVD, perché ogni, ogni stato ha i suoi modi per ammazzarlo, cioè l'NKVD è un colpo alla nuca, le fosse di Katyn, crimine attribuito ai tedeschi per lungo tempo, adesso nessuno crede più che sia stato un crimine tedesco, ma è un crimine sovietico. Quindi a questo punto Stalin che cosa fa? È inutile continuare a combattere in Spagna, perché si è messo d'accordo con la Germania. Quindi Stalin interviene in Spagna perché vuole parare il colpo tedesco che la giudica imminente. I tedeschi ci attaccheranno, dobbiamo quindi rompergli le scatole, cominciamo in Spagna. Ecco. Mentre adesso con il patto, anzi con il patto Molotov von Ribbentrop, i numeri due, no? I due ministri degli esteri, a questo punto la Stalin ha trovato finalmente, ecco, l'accordo che già cercava in precedenza, già cercava nel 1936, cioè, sono gli apparenti paradossi della, della storia, ecco, quello di combattere da una parte contro un nemico e cercare dall'altra parte un accordo con il nemico. Quindi Stalin a questo punto con il patto della, del 39 con la Germania non ha più bisogno, ecco, di continuare a foraggiare la guerra spagnola, diminuiscono i rifornimenti di vettovaglie, militari, eccetera, eccetera. Quindi se si arriva alla fine della guerra, perché c'è il disimpegno sovietico. Infatti poi nella 39 ormai sono poche le zone dove i franchisti non sono arrivati, e nel 39, ecco, alla fine, la, nel 39, tutta la Spagna verrà conquistata dalla, dalla, appunto, dalle forze franchiste. Però proprio questa mattina, leggendo così un po' un libro per ripassare, ecco, c'è un giudizio interessante, questo veramente, ecco, la, va letto, perché al tempo del patto Molotov-Ribbentrop, che avviene a Mosca, c'era anche Stalin, cioè non c'era Hitler. Rimane, ecco, forse era un po' troppo, no? Andare a stringere la mano al nemico per antonomasia, però in molte fotografie si vede Stalin. E durante un brindisi, durante un banchetto, Stalin disse di Hitler: era l'uomo per cui egli aveva sempre avuto una straordinaria venerazione. quindi è storia questa, naturalmente. Cioè, è l'uomo della provvidenza, cioè Stalin dice sostanza, quindi l'uomo della provvidenza non solamente Mussolini ma anche Stalin, perché del resto nel momento in cui si stringe un accordo politico che Stalin cercava già da anni e anni senza poterlo riuscire a concretizzare, nel momento in cui l'accordo politico che allontana la guerra dall'Unione Sovietica, ovvio, no? Fatto di un'aggressione, per quanto tempo però allontana la guerra in un momento difficile per l'Unione Sovietica, è ovvio da dire della persona con cui si fa un accordo firmato eccetera, dire bene, e quindi insomma una grande venerazione nei confronti di Hitler, anche perché Stalin in questo momento ha paura perché i giapponesi si stanno muovendo sul fronte orientale. C'è una piccola guerra nell'estate del 39 tra Unione Sovietica e Giappone. Quindi Stalin dice: come facciamo a combattere una guerra a distanza di 10.000 km da una parte e dall'altra? Non siamo in grado. Poi le purghe avevano previsto anche la scomparsa della classe dirigente militare, anche i grandi il maresciallo Tukhachevsky, eccetera, era stato stupidamente fucilato, lui che era, insomma, non dico un genio a livello militare, però aveva dimostrato anche durante la prima guerra mondiale di essere un soldato valente, e poi soprattutto al servizio dell'Unione Sovietica. Quindi insomma alla fine la rimandano, ecco questi qua sono i combattimenti, vediamo magari solamente questo. Sono i combattimenti che avvengono a Barcellona nel maio sangriento, il maggio di sangue, una sorta di guerra civile e una guerra civile. Quindi miliziani stalinisti, ecco, rispetto agli anarchici e ai fumisti. E il nostro protagonista passa dalla parte dei comunisti stalinisti, perché gli sembravano meglio armati, ecco, in grado, ecco, di vincere la guerra.
Difficile da spiegare. La realtà è che la lotta sta andando in pezzi davanti ai nostri occhi. Nessuno si fida più di nessun altro ormai. Gli anarchici erano da una parte, i comunisti dall'altra. È una follia. L'unica cosa che posso fare è credere nel partito. Certamente sanno quello che fanno. La città è come un barile di polvere pronto a esplodere. Lo toccare i piedi di guardie d'assalto dappertutto. Ci sono dei problemi alla centrale telefonica che ora è controllata dagli anarchici. La polizia se ne è impadronita con la forza. Dicono che gli anarchici stanno sabotando lo sforzo bellico interferendo con gli affari del governo. Si combatte per le strade, barricate dappertutto. Compagni che sparano contro altri compagni. I fascisti devono sbellicarsi dalle risate. Con una squadra di sostenitori del governo ora devo andare a difendere il quartier generale del Partito Comunista. Non scelta. E non sono entusiasta del calcio.
Lo siento. Io Carlo e Max. E tu che è al terzo non ti tegna?
Direi significativa, no? Di questa apparentemente assurda guerra civile all'interno, ecco, della guerra civile tra le forze di sinistra. Abbiamo detto che la Stalin voleva a tutti i costi smantellare le organizzazioni di sinistra. Alla fine abbiamo i morti, ecco, i morti da una parte e dall'altra, che furono 600.000, cioè in Spagna una guerra ferocissima che provoca circa 600.000 morti. Ecco, 150.000 furono le vittime della strategia terroristica applicata dai franchisti e dai nazionalisti durante l'avanzata, cioè voleva dire ripulire il territorio, quindi fucilare coloro, ecco, che erano dalla parte avversa e quindi non solamente combattere l'esercito. E poi via via, insomma, altre vittime, e poi dovevano passare anche i profughi, perché nel momento in cui le forze franchiste occupano tutta la Spagna, abbiamo 400.000 profughi che raggiungono i Pirenei, che quindi valicano i Pirenei per andare in Francia. E sembrava che in Francia, seppure trattati rudemente dalle forze di polizia francesi, in Francia, insomma, i brigatisti, i militi, ecco, delle varie brigate potessero, insomma, tirare un sospiro di sollievo. Ma quando arrivò Hitler, quando la Francia venne occupata dalla Germania, no, quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, molti di questi combattenti finirono a Mauthausen, perché il governo di Vichy, di Pétain, ecco, si fece dare, consegnò a Hitler questi combattenti, finirono a Mauthausen, nei campi di concentramento, e alcuni, molti morirono, e una parte piccola, ecco, fu liberata solo nel 1945. Quindi, insomma, per arrivare alle conclusioni, se poi ci sono degli interventi, delle domande, ecco, sono tante le cause, ecco, che spiegano la finale sconfitta delle forze repubblicane in Spagna. Quindi il peso notevole, ecco, dell'intervento italo-tedesco, cioè tedeschi e italiani sorreggono Franco dall'inizio fino alla fine, non lesinano, ecco, negli uomini, nei mezzi, eccetera. Poi responsabilità da parte di Gran Bretagna e Francia, che dovevano intervenire, ecco, per dare una mano alle forze repubblicane, se veramente erano governi democratici, se veramente erano governi liberali. Francia e Gran Bretagna, ecco, non fanno assolutamente nulla. E poi il tradimento dell'Unione Sovietica. Ecco, almeno la strategia perseguita da Stalin all'interno della Spagna è una delle cause che hanno permesso poi la vittoria finale di Franco. E poi anche i limiti dei partiti di sinistra, soprattutto gli anarchici, ma anche i pumisti, che non sono in grado di dare una direzione al proletariato, cioè il proletariato socialista, il proletariato quindi dimostra una energia infaticabile, però i capi sarebbero stati importanti, e se nella Russia bolscevica 17 i capi ci sono, e sono tutti o quasi, insomma, di ottima taglia, ecco, in Spagna abbiamo certo un grande volontarismo e tutto il resto, ecco, ma mancano i partiti, mancano capi capaci di capire esattamente che cosa stava accadendo. Quindi insomma, una stridente contraddizione, direi per concludere, tra un magnifico proletariato, ecco Cervetto è stato uno dei maggiori studiosi della guerra civile spagnola, dice proprio magnifico proletariato, quindi capace di immolarsi, di farsi ammazzare, ecco, di andare con il fucile contro le barricate dei fascisti con quasi la certezza, insomma, di essere abbattuto. Quindi un magnifico proletariato, e dall'altra parte invece i capi, anche se erano rivoluzionari, questo naturalmente nessuno lo mette in dubbio, i vari Nin, Berneri, la Rosselli, eccetera, però ecco, incapaci, ecco, di dare quella sostanza, quella direzione unitaria che sarebbe stato importante. E quindi l'assalto al cielo, il secondo assalto al cielo, l'assalto al cielo è la rivoluzione, è il comunismo, è il socialismo, ecco, fallisce. Era il primo in Russia nel 17, quindi ha il successo che ha, ecco, in Spagna sarebbe stato molto importante. Quindi un grande paese con un regime sociale, politico simile, quindi in qualche modo, ecco, legato a Mosca, perché avrebbe potuto aiutare quindi l'Unione Sovietica ad uscire dalle sue contraddizioni, ecco, poi combattere la dirigenza staliniana. Invece insomma, questo assalto al cielo, nonostante la splendida combattività, la grande combattività della classe operaia spagnola, ecco, non è stato possibile. Ecco, direi basta, perché poi non, più o meno terminiamo sempre intorno alle 5:30. Ecco, vi ringrazio. Questo è il signore subito.
Sì, scusi, allora, sì. Di tutti i componenti di questo organismo, il Vaticano.
Sì, il Vaticano, nel momento in cui c'è il pronunciamento di Franco, prende una posizione nettamente a favore del golpe, dei generali e quindi contro naturalmente il legittimo governo repubblicano. Perché abbiamo parlato prima della Chiesa spagnola. La Chiesa spagnola, almeno all'inizio, ha una posizione molto conservatrice, molto tradizionalista, quindi insomma, potremmo dire che la modernità, l'illuminismo in Spagna, nella Chiesa, assolutamente zero. Le idee erano diffuse anche in Italia, no? Il modernismo, uno pensa, no? In Italia, seppure con una certa difficoltà, qualche idea all'interno del mondo cattolico di novità era nata. Ecco, mentre in Spagna, no? È una classe ecclesiastica molto chiusa, un clero che ha paura, ecco, di tutte le novità, che quando sente parlare di anarchici, socialisti, eccetera, si mette le mani nei capelli pensando che fosse l'anticristo all'interno della società spagnola, quindi insomma un nemico da combattere, come da combattere il diavolo, eccetera. Questo ha un ruolo del tutto negativo. Infatti i massacri dei franchisti vengono sempre benedetti, ecco, dalla Chiesa. Mai la Chiesa cattolica ebbe da dire di fronte a massacri sistematici, perché una volta che insomma, una città veniva conquistata da Franco, ecco, c'era la limpiezza, c'era la pulizia politica della città, con massacri indiscriminati. Sì, è vero che gli anarchici poi la ricambiavano, ecco, nelle loro zone davano assalto alle chiese, le chiese erano bruciate, spesso abbiamo dei preti, molti preti, infatti anche nel film c'è un prete che viene ucciso anche se sparava da un campanile contro, ecco, i miliziani. Però insomma, anche c'è la fucilazione del prete.
Che aveva denunciato ai fascisti.
Perché aveva denunciato,
molto spesso i preti venivano fucilati perché avevano denunciato ai franchisti tutti quelli che erano di sinistra, quindi non è che potessero aspettarsi di essere cantati troppo bene.
Sì, perché una zona poteva passare sotto controllo dei franchisti, poi veniva persa e tornavano le forze anarchiche, i miliziani, quelli procedevano anche loro a tutte le vendette, tra cui appunto i sacerdoti che, conoscendo bene le famiglie, i singoli, avevano denunciato e quindi i responsabili. Quindi insomma, diciamo che la Chiesa ha questo ruolo importante, poi anche nel corso degli anni del franchismo, perché Franco poi muore nel 75, e poi un ruolo molto importante ancora la Chiesa per traghettare la Spagna dal franchismo, dalla dittatura, ecco, verso una proiezione europea, perché poi in un certo momento la classe dirigente spagnola si rende conto che alla morte di Franco dovevano cambiare, non era possibile quindi che la Spagna fosse una sorta di guscio ecco, l'assenza dei rapporti con il resto dell'Europa, e quindi la transizione, Juan Carlos di Borbone, i successori, ecco, del generale Franco, quindi in questo caso, insomma, la Chiesa ha un ruolo positivo, almeno alla luce di questa fase di trapasso che poteva essere la difficile e pericolosa.
Una notizia sulla gerarchia, perché questo è un po' una diffusione dei cattolici, non cattolici, laici e così via. Però sappiamo che la curia, diciamo, ha una capacità, una capacità di iniziativa e di direttiva.
Sì, dice l'influenza della Chiesa di Roma, quindi a Burgos, che era la città dove Franco aveva quindi il quartier generale. Adesso non so nel particolare che tipo di azioni sono state prese, quindi narrare singoli fatti, ecco, nella nostra preghiera. So che la posizione ufficiale che la Chiesa prende in quel momento è tutta dalla parte di Franco e tutta, ecco, contro le forze repubblicane. E se vogliamo, il pronunciamento di Franco era un'esplicita violazione, ecco, delle regole democratiche, perché gli spagnoli avevano eletto quel governo allora legato appunto a diversi esponenti. Quindi, insomma, diciamo che la Chiesa prende posizione nei confronti, ecco, dei golpisti che sono contro la legge. E poi continueranno a gridare al pericolo rosso, a parlare di crociata, così come la Spagna aveva sviluppato la propria crociata contro i Mori, contro i Moriscos, contro gli ebrei, fino ad arrivare alla Reconquista, no, la crociata quindi contro i nemici della Spagna, che culmina nel 1492, no? Quando parlo delle tre caravelle di Colombo, è il momento in cui i due sovrani di Castiglia e d'Aragona hanno ripulito tutta l'Andalusia, dove erano rimasti gli ultimi nuclei dei Moriscos, quindi dei Mori, degli Islamici, e gli ultimi nuclei di ebrei che vennero letteralmente buttati a mare. Quindi c'è proprio l'idea della Reconquista, l'epopea del Cid, del Campeador. Ecco, quindi, insomma, la Chiesa spagnola ha i propri miti, anche Franco ha i propri miti, ecco, da agitare, ecco, in questa sorta di cruzata, credo che si dica, in questa sorta di crociata, una crociata contro i rossi, per animare, così come avevamo combattuto contro i musulmani a Lepanto, le crociate e tutto il resto, ecco, adesso la nuova crociata è contro l'anticristo, contro il comunismo ateo, ecco, contro gli anarchici che bruciano le chiese e tutto il resto. Sì, è vero, ecco, che molti anarchici bruciano le chiese e anche le immagini sacre vengono distrutte, eccetera. Però dobbiamo comprendere l'odio del contadino. Cioè, i contadini sono cattolici, sono cattolicissimi, no? Sono stati educati al cattolicesimo, però odiano la Chiesa, perché hanno sempre visto che dalla Don Abbondio del piccolo villaggio fino ad arrivare al cardinale di Burgos, al cardinale di Madrid, la Chiesa è sempre stata con i ricchi, è sempre stata con i potenti. Anche questo è un paradosso, no? Contadino veramente cattolico, che magari ammazza e si fa il segno della croce. Ecco, perché appunto, però ammazza.
Non è poi tanto un paradosso, anche in Italia, all'inizio del secolo, sono rivoluzionari e sono profondamente cattolici. Però un conto è la fede, è un conto la gerarchia cattolica. Quindi c'è proprio la visione della gerarchia cattolica come uno strumento schierato per il mantenimento dello status quo, per l'ignoranza. Quindi c'era la nonna di mia moglie, quando passava le processioni metteva la bandiera rossa, però ciò non toglie, lei pregava tutte le sere.
No, è vero, insomma, diciamo che è una contraddizione apparente, però se vogliamo colpisce, almeno all'inizio colpisce, ecco, quello di bruciare le chiese, però dall'altra parte bruciarle tanto uno, ecco, fa il segno della croce perché è entrato in chiesa, perché la chiesa era il punto di riferimento più importante, più visibile, ecco, di questa chiesa totalmente retrograda, totalmente dalla parte dei ricchi e dei potenti. Ecco, mentre in Italia il basso clero era vicino ai contadini, in Italia le lotte sociali tante volte avvenivano all'inizio del secolo, oppure durante il biennio rosso, insomma, in alcuni casi, i sacerdoti si schieravano per quella parte, perché erano i parrocchiani, insomma, benissimo la miseria dei contadini, infatti hanno avuto, no, per esempio, Miglioli a Cremona, ecco, esponente cattolico, però contro i fascisti, a favore dei contadini, eccetera. In Spagna invece tutti, fino all'ultimo curato di campagna, ecco, dalla parte dei franchisti, e i contadini, quando vedevano tutto questo, aumentavano il loro odio, ecco, nei confronti di questa chiesa che tradiva, se vogliamo, il messaggio di Cristo. Era chiaro, no, che il messaggio di Cristo andava nella direzione e il sacerdote invece andava insomma, ecco, nella direzione opposta.
Volevo sapere, i seguaci di Stalin, no? Cioè, l'intero di Spagna, quale pretesto accampavano per combattere il resto della sinistra, no? Per esempio, li considerava tutti trotskisti, no? per prendere il potere in Spagna.
Sì, viene architettata una campagna di stampa basata su assolute falsità. Si dice che sono tutti passati dalla parte di Hitler, cioè si dice che il PUM è una sorta di quinta colonna, la tedesca, germanica, nazista, all'interno della Spagna. Infatti c'era un manifesto che adesso non ho portato, cioè si vede il PUM, la bandiera del PUM, eccetera, e dietro si intravede Hitler, cioè appena scossi la bandiera rossa, eccetera, eccetera, faccia il martello e trovi subito Hitler. Era assolutamente falso, non era vero, ecco, che ci fosse un'alleanza di questo genere, che oltretutto era anche difficile da realizzare. O il PUM era già filo tedesco in precedenza, ma in quel momento, ecco, di guerra civile, con le frontiere chiuse, come era possibile? Cioè, l'accusa è questa. Noi sappiamo che invece la Stalin agisce, ecco, per altri motivi, però l'accusa era questa. Se uno ci credeva, poi era un'accusa forte. Cioè, combattiamo degli amici di Franco che stanno con noi. Non possiamo vincere la guerra, ecco, se nemici nostri, amici di Franco e di Hitler addirittura, sono dalla nostra parte. Li dobbiamo sterminare, li dobbiamo disarmare. Il militante poteva anche passare dalla loro parte, però i capi vengono tutti fucilati. Infatti Andrés Nin, che era il capo, ho avuto una bella figura di rivoluzionario, perché Nin, spagnolo, a Mosca, per un certo periodo era il segretario di Trotsky. Infatti il PUM era accusato di essere trotskista, appunto perché sapevano tutti un po' il passato di Nin. Poi Nin naturalmente ritorna in Spagna, e Nin viene accusato di essere, appunto, un agente di Franco, ecco, di Hitler. Viene prelevato durante il maggio di sangue, eccetera, portato da qualche parte, un colpo alla nuca, e molto probabilmente erano russi, dell'NKVD, della polizia politica segreta, ecco, di Stalin, che erano arrivati lì per...
Anche un'altra cosa, però, che lì erano due concezioni che si scontravano, no? Lo slogan che viene usato soprattutto dagli stalinisti contro anarchici e trotskisti è: prima era gagnare una guerra, prima di tutto vincere la guerra. Allora, le due concezioni erano proprio queste. Secondo trotskisti anarchici si poteva vincere la guerra solo con posizioni nettamente rivoluzionarie, quindi socializzazioni, socialismo, eccetera. In questo modo si sarebbero mobilitate le masse anche nella parte occupata da Franco e si sarebbe vinto la guerra. Come prima, per esempio, quelle del Marocco, che non hanno dichiarato la indipendenza del Marocco, non c'era solo la popolazione, c'era che Franco guidava contingenti di marocchini, e quindi se avessero dichiarato quelli sarebbero andati via dalla Spagna, non avrebbero più combattuto. E quindi c'era questa concezione: su posizioni nettamente rivoluzionarie le masse si mobilitano, anche quelle che sono di là, e quindi poi vinciamo la guerra. Loro invece dicevano: prima bisogna vincere la guerra, e per vincere la guerra non bisogna spaventare Francia e Inghilterra, che dovrebbero appoggiarci, e invece non hanno mai appoggiato. Anzi, l'Inghilterra, pur dichiarandosi dichiarando non intervento, però poi finanziava Franco tramite il Portogallo, tanto per dire. Invece Orsino aveva detto meglio Franco che i comunisti, come poi dirà, lasciamo che Stalin entra e si combattano un po' tra di loro prima di... E quindi dicevano, non spaventiamo i borghesi, non spaventiamo la Francia, quindi stiamocene tranquilli, allora prima guadagniamo la guerra e vinciamo la guerra, poi si parlerà di rivoluzione. Quindi erano due concezioni nettamente opposte. E allora loro con questo accusavano gli altri con le posizioni rivoluzionarie di indebolire la condotta della guerra, e invece secondo i rivoluzionari era un modo per rafforzarla. Quindi diciamo questo più da un punto di vista politico. Poi c'era il discorso, dopo i mezzi erano le calunnie e tutto. C'era un libro bellissimo, purtroppo non l'ho portato, non ci ho pensato, Lezioni di una sconfitta, promessa di vittoria, di Muniz, che era un trotskista che ha partecipato a queste, tra l'altro era amico di Cerveto, speriamo di citato. Questo era un trotskista e che era l'animatore di un gruppetto di internazionalisti, e proprio spiega molto bene queste dinamiche, e c'era la sua testimonianza che a un certo punto è stato catturato dagli stalinisti, e lui, sapendo come era l'aria che tirava, è riuscito a evadere, e anni dopo ha incontrato uno che era stalinista, poi aveva capito, e gli ha detto che avevano ricevuto l'ordine di fucilarlo, che aveva, quindi proprio andavano giù. E d'altra parte c'erano in corso i processi di Mosca, c'erano tutte queste cose, quindi le calunnie proprio, le armi. Io mi ricordo
le intenzioni,
le foto, per esempio, c'è una foto di la foto originale era, questa era della rivoluzione russa, no? Ma proprio nella enciclopedia russa della rivoluzione dopo Stalin c'è questa foto in cui ci sono Lenin e Stalin, e invece se si prende l'originale in mezzo c'è Trotsky,
è stato cancellato cose, con Photoshop cose... oggi direi.
Sì, esatto. E quindi lì proprio la calunnia usata, quindi questi erano gli strumenti, ma la posizione politica era, portando avanti le idee rivoluzionarie voi indebolite la guerra, e quindi
E poi con l'intervento di Stalin, ecco, per compiacere Francia e la Gran Bretagna, in attesa, insomma, ecco, che Hitler schierasse il proprio esercito alla conquista dell'Unione Sovietica. Ecco, se ci fossero altre domande, in genere la biblioteca, però abbiamo ancora 6-7 minuti, insomma, a disposizione. Intanto vi ringrazio, ecco, di essere rimasti per tutto questo tempo. Insomma, non... sì, beh, è un bel argomento, questo, ecco, che merita.
È una questione molto specialista, quindi l'avrò come titolo. La questione tecnologica, come ha affrontato, perché si sa che tedeschi più che italiani hanno sperimentato l'uso dell'aviazione in modo molto moderno.
Sì, infatti la mostra qua, ecco, fa riferimento appunto all'uso dell'aviazione, ecco, per vincere la guerra, quindi l'aviazione legionaria italiana, ecco, che ha bombardato con 2500 vittime solamente sulla Catalogna.
No, probabilmente questi esperimenti sono tornati anche agli inglesi, che poi li applicheranno in maniera sistematica sulla Germania.
Non lo so, perché la Germania usava degli apparecchi completamente superati, nessuno fa il e gli inglesi avevano il Spitfire, che era la tecnologia, come velocità,
voglio dire, il bombardamento a tappeto che viene sperimentato a Guernica, poi compreso da tutta gli specialisti militari,
e quindi
esatto, che viene fatta per qui dagli inglesi.
La tempesta di fuoco, no? Il foglio stura,
qualcosa del simile. In certo modo,
sì, a creare la forma di...
E tra l'altro la dottrina militare del bombardamento strategico, che è stata proprio teorizzata da...
Due,
che tra l'altro l'Accademia Militare di Pisa è intitolata Due. Questo Due aveva teorizzato proprio il bombardamento strategico, inteso non più il bombardamento tattico con la bombardia delle truppe nemiche. Invece lo strategico è oltre, perché la popolazione civile tende a abolire il morale. E questa era stata teorizzata per la prima volta da lui e poi a seguire da un inglese, che adesso non sfugge.
Trenchard, sì.
E niente, quindi questo, l'idea che poi verrà applicata abbondantemente nella seconda guerra mondiale, proprio quella di colpire i civili, che tutte le convenzioni, quando c'è il genere, dice bene, colpire i civili per far crollare il morale di chi combatte.
E nel 21 è il dominio dell'aria di due euro, nel libro del 1921, è stato preveggente. Cioè l'idea è di bombardare una zona e di lasciare i civili solamente gli occhi per piangere. Più o meno è questo, ecco, non 1921. Quindi un'area strategica e poi spianarla e sarebbe stata la gente poi a implorare proprio il governo di far finire la guerra. Quindi a questo punto i massacri, d'accordo, ma non più i massacri, ecco, della prima guerra mondiale. Quando vedete, lui pensava di essere umanitario, no? Perché con le guerre aeree si sarebbe vinto la guerra con meno morti rispetto alla prima guerra mondiale, con le fanterie che avanzano su una terra di nessuno.
La guerra aerea non vince.
Erano ancora convinti.
www.redigio.it e la storia continua.